Buon pomeriggio, bentrovati a Zona Vostra in diretta su TRM 13, su Radiomed 91.3, modulazione di frequenza come si diceva un tempo, ma anche in diretta su Facebook, le nostre due pagine trmweb.it, Zona Vostra trattino TRM, se non l'avete ancora fatto cliccate mi piace, poi condividete anche sul vostro profilo la diretta di oggi. Parleremo di Palermo vittorioso a Benevento, ma anche di Palermo statunitense, con le firme sui preliminari di contratto di cessione del 100% delle quote a York Capital. Siamo davvero alle battute finali e anche in questo caso speriamo che davvero non ci siano colpi di coda all'ultimo istante che possano far saltare tutto, ma ci siamo. Entreremo nello specifico dei dettagli della trattativa, vi spiegheremo anche che tipo di fondo di investimento è questo York Capital, lo faremo ovviamente con gli esperti del settore. Intanto il saluto subito ad Alessandro Amato. Ciao Alessandro.
Bentrovati Forza Palermo. Vorrei cominciare in maniera inusuale ma assolutamente naturale e spontanea. Io faccio un applauso al Palermo che ieri ha ottenuto una vittoria straordinariamente importante, ha tagliato fuori il Benevento e tutte le altre. L'ultima giornata di campionato alla corsa per la promozione diretta, restano tre squadre, due posti, speriamo che uno sia nostro.
Assolutamente vittoria determinante, lo aveva detto stellone alla vigilia, uno stellone carico, aveva detto sì, è una partita importante per la promozione diretta. Tra l'altro si può verificare anche un caso particolare, cioè qualora la terza in classifica abbia più di 10 punti di vantaggio, o almeno 10 punti di vantaggio dalla quarta, andrebbero direttamente in Serie A le prime tre. Allora a questo punto, considerato che il Benevento deve affrontare Brescia e Verona, c'è Lecce Brescia, insomma ci sono una serie di incastri nel calendario, che il Lecce ha comunque una partita in più rispetto al Palermo, insomma il Palermo deve puntare ad arrivare tra i primi due, così a prescindere da tutto sarebbe promozione diretta, però si potrebbe anche verificare questa ipotesi di promozione diretta di tre squadre, a questo punto con il Benevento a 6 punti di distacco dal Palermo che al momento è terzo in classifica. È una ipotesi plausibile, anche alla luce del fatto che il Palermo adesso c'ha un calendario un po' più morbido, definiamolo così, anche se con le piccole abbiamo stentato, e dopo una vittoria come quella di Benevento non ti dico che vai per inerzia, ma hai dato una bella accelerata.
L'ipotesi di evitare i playoff per le tre squadre che potrebbero andare direttamente in Serie A è un'ipotesi, ma secondo me è molto lontana dalla realizzazione. Io vorrei puntualizzare però una cosa molto importante stamattina, perché siamo tutti gasati ed esaltati per la vittoria bellissima e per la classifica che ci sorride, anche se ancora siamo fuori dalla zona della promozione diretta. Attenzione, perché se siamo convinti come ciclisti quando arrivano al traguardo in salita è finita la corsa, ok, scendiamo alla bicicletta. Il campionato comincia domani mattina, comincia lunedì con la sfida contro il Padova che è quasi in Serie C ma ancora vuole lottare. Il difficile arriva adesso, guai a fermarsi, guai a pensare, siccome il Lecce deve ancora riposare alla penultima giornata, è fatta, non abbiamo fatto niente, dobbiamo giocare come se fossimo a metà della classifica e cercare di ottenere più punti possibili. Attenzione a non farci fregare adesso che vediamo il traguardo davvero vicino.
Un saluto a Benny C, al secolo Bernardo Cagnotto, operatore di riprese in studio oggi. Ciao Danny B, al secolo Daniele Bonciforti, non lo so.
Daniele Decimo, al secolo.
Ciao.
Ecco,
ciao,
il cartello porta fortuna.
Ecco, è tornato.
Benevento 1, Palermo 2.
Ecco.
Porta fortuna.
Massime e minime di oggi?
Oggi minima.
C'è freddo.
Tra l'altra la massima, oggi la minima. Ma ti chiederei quale?
Quale è la minima di oggi?
In Gran Bretagna, ecco, pensa che una ragazza, per evitare di pagare il sovrapprezzo per la tassa praticamente del bagaglio, sai cosa ha fatto?
Dimmelo
ha
tu.
Aperto la valigia, ha indossato 4 kg di vestiti.
Ottimo!
Evviva!
Allora un consiglio per tutti i viaggiatori, grazie Danny B, portatelo via prima della trasmissione per favore. Allora grazie, allora Ino Spomeni con il gong dà il via a Zona Vostra, puntata di oggi, coordinamento di redazione come sempre di Alessandro Alessandro Geraci, le grafiche sono di Jonathan Cascio. 393-914-9944 per i vostri messaggi, WhatsApp, ma anche le note vocali se ne avete voi, e poi 091-843-4324. Oggi probabilmente avremo lo spazio giusto per i vostri interventi. Abbiamo dimenticato in apertura di dire, occhio perché abbiamo un'esclusiva anche con l'ex presidente del Palermo, Giovanni Giammarva, che spiega il credito a Lissa, le vicende giudiziarie di Zamparini e perché comunque tutta questa vicenda non ha inficiato o comunque non può inficiare la chiusura di una trattativa positiva con appunto la nuova proprietà che al 99,9% è York Capital. Ti faccio vedere subito quattro fotografie. Partiamo da Stellone. Allora partiamo con Stellone, facciamo una sorta di pagelle visto che poi parleremo a fondo di argomenti societari. Allora, Stellone, è stata la sua partita, l'ha gestita, l'ha preparata bene, l'ha gestita forse anche meglio.
Voto per Stellone 14, ma non mi riferisco soltanto alla partita di ieri. Il suo lavoro è complicatissimo in una piazza che esige la promozione in Serie A, in una società che c'è e non c'è, con le vicende giudiziarie che vanno a incrociarsi con quelle tecniche, con tante cose che creano dei problemi. È riuscito a compattare la squadra, a portarla costantemente nei primi due o tre posti della classifica da quando è arrivato lui. Qualche volta sbaglia i cambi, qualche volta imposta male le partite, molte altre volte invece è un condottiero che è utile a portare avanti il Palermo. Quindi 14 il voto a Stellone.
Continuiamo con il capitano Ilia Nestorovski, segna sempre lui, come dicevano i tifosi delle Milan a Maurizio Ganz. Devo dire che ha trovato una prolificità importante.
5 gol nelle ultime 4 partite, 12 gol in campionato, non ha giocato tutte le partite, 22 presenze, quindi è una media decisamente incoraggiante e gratificante. 12 gol segnati, per lui il voto è 12 più, perché devono arrivare altri gol. Questo più presuppone di aggiungere altri gol.
Ok, poi andiamo con la batteria degli ex. La batteria degli ex era una partita delicata, importante per due giocatori che hanno comunque scritto la storia del Benevento. E partiamo da Puskas, che ieri, pronti via, boom, gol dello 0-2.
Voto 11 e mezzo per lui, perché entrare in campo nella fase delicata della partita, trovare subito la possibilità di rendersi pericoloso e di fare gol, lo porta in alto nella mia considerazione, perché ha chiuso la partita che in quel momento stava diventando complicata.
E poi l'altro ex, davvero non capitava spesso negli ultimi anni di dire il portiere del Palermo è stato fantastico, abbiamo un portiere saracinesca. Devo dire che ieri Brignoli è riuscito anche a respingere una lavastoviglie lanciata dalla curva, avresti potuto veramente lanciargli di tutto. Ieri era così unto dalla provvidenza.
Voto 714 e lode, perché la parata con il tacco caviglia è fondamentale, non per la partita di ieri, non per la vittoria, ma per il campionato, anche perché avviene due minuti prima del raddoppio di Puskas. Quindi Brignoli ha consentito di evitare l'1-1 e poi due minuti dopo c'è stato il 2-0. Pensa tu un po' cosa poteva succedere in caso di pareggio del Benevento in quel momento della partita. Quindi è una parata che vale il campionato, e non è stata solo quella la parata, ci sono stati altri interventi prodigiosi. Brignoli ha sbagliato qualche partita in avvio di stagione, poi complessivamente uno dei grandi trascinatori di questa squadra.
Lui ha ringraziato a fine partita Vincenzo Cicignano, diciamo anche noi bravo a Vincenzo Cicignano, preparatore dei portieri del Palermo, perché devo dire che la crescita un po' di tutti i vari portieri che si sono avvicendati è sempre stata costante e continua, poi ognuno ha una base di partenza con dei propri limiti. Devo dire che Brignoli sta concludendo questa stagione in crescendo. Ciao Alessandro, ciao Luca, vittoria sofferta ma importantissima, Brignoli preparato e fortunato. Poi si chiedono dov'è quel tifo che parlava solo della corazzata bresciana. Poi tutta la squadra da 10, quindi si scatenano le pagelle ancora su WhatsApp. Giovanni da Montelepre, gara da finale, grande ragazzi, non tirava buon vento a Benevento, pazienza, Brignoli subito santo davanti alla prima porta del paradiso, penso che respingerebbe di tacco caviglia anche i cherubini. Albini. Poi, leggendo uno striscione allo stadio, diceva: noi mettiamo la voce, voi mettete il cuore. Quello che ho visto ieri, hanno davvero messo il cuore. Poi ancora volevo aggiungere, troppo scarsi gli arbitri cadetti, qualcuno l'aveva anche criticato a inizio stagione, Brignoli, un portiere che in Serie A ci sta bene, poi con 4-5 elementi, insomma, la società deve partire da questa squadra e poi costruire il resto. Ancora un messaggio su WhatsApp, poi andiamo su Facebook, ascoltiamo una telefonata, Nicolò da Partinico, credo, a questo punto tutto nelle nostre mani, grande prova di forza e personalità ieri sera, se il Brescia stasera non vince c'è in ballo pure il primo posto, certo, perché c'è una gara per il Brescia che sembra facile ma non lo è, si gioca a Livorno, noi salutiamo Alino Diamanti.
Decisamente, decisamente, lo abbracciamo affettuosamente.
Esatto, Giuseppe Russello si è collegato su Facebook, Umberto Imparato dice che è una vittoria di squadra, forza Palermo, Filippo Amico, siamo sicuri che Your Capital abbia realmente acquistato il Palermo, diciamo che mancano solo le firme e i preliminari del contratto, sono nelle mani sia degli avvocati del Palermo che degli avvocati della York Capital e quindi si va davvero verso la conclusione. Adesso bisognerà capire se arriverà la firma entro oggi o entro mercoledì, perché vi raccontavamo, per una questione scaramantica, pare che il presidente Rino Foschi non voglia firmare né di martedì né di venerdì, c'era un proverbio che ieri ha saggiamente ricordato anche Eliana Chiavetta, di Marte e di Venere, poi il resto non lo so, comunque questo tenetevelo voi. Poi ancora Angela Carlino, non sottovalutiamo il Padova, abbiamo perso lo scorso anno la promozione contro Cesena e Bari.
Giustissimo, questo è il concetto che ho espresso io un minuto fa, non consideriamo vinta la battaglia, non consideriamo chiusa la corsa, comincia domani mattina il campionato.
Poi ancora, ciao a tutti, ciao Alessandro, forza Palermo, vittoria importantissima, e poi visto che a quanto pare staremmo per diventare americani con la York Capital, insomma ci proiettiamo verso la Serie A. Salutiamo Michele Graziano che si è aggiunto, andiamo al telefono 091 843 4324. Pronto?
Sì, pronto, buon pomeriggio.
Ciao, pronto. Salvatore. Ciao Salvatore, vai pure.
E allora, intanto inizio a fare un grande complimento alla squadra e soprattutto perché è stata una prestazione veramente con il sangue e il sudore e con il cuore soprattutto. Devo dire un grazie al portiere perché secondo me è stato determinante in alcune circostanze. È chiaro che se c'ho un rimprovero da fare al portiere, ma non è un rimprovero, potrebbe essere un consiglio affettuoso di qualsiasi tifoso, è quello di non stare troppo davanti alla porta, perché spesse volte qualcosa è successo in passato. Comunque dico, la prestazione è stata ottima e veramente io ero fiducioso perché sono ottimista per natura, pensavo che almeno un punto lo prendavamo, dico almeno, ma è stata veramente una felicità di tutti i tifosi rosanero e io mi classifico tale. Volevo solo parlare un po' di questo futuro societario. Intanto York Capital ha un nome e dovrebbe avere una garanzia, dice perché, e perché se ne parla in più parti, che hanno i soldi, che investono sui club un pochettino che sono, diciamo, in crisi economica, come del resto è il Palermo. Però sono concorde con voi che non bisogna subire colpi di coda, perché certo questi signori, io credo che se fanno un esame approfondito di Palermo, devono capire che non vanno a comprare né il Monopoli né il Francavilla, dico una quinta città d'Italia che ha un grande bacino d'utenza anche come tifosi all'estero. Attenzione, lasciamolo stare solo gli introiti Sky, ma il Palermo è seguito in tutto il mondo, quindi spero che non ci siano delle illusioni verso questa città che non lo merita. Meritiamo ben altro, anche se devo dire, perché io sono una persona molto onesta, il passato di Zamparini è stato glorioso almeno per i primi 7-8 anni. È chiaro che dopo il 2011 non si è capito più nulla, perché sono finiti i soldi, benissimo, vendeva allora quando la società, qualcuno gli posava sul tavolo, quando c'erano i Pastore, i Cavani, oppure anche...
Vabbè, ormai non è andata così, Salvo, dico, proiettiamoci...
No, allora, guardi, te lo dico io, se lui lo vendeva in Serie A, il Palermo. Stai tranquillo che 70-80 milioni erano solo per lui. Siccome si è fatti i conti male, è stato pure presuntuoso. È inutile che la famiglia dice che la città lo ha, a suo padre l'ha offeso. Io vorrei sapere in quale campo l'abbiamo offeso. Noi siamo delusi di lui perché da sei anni, quelli che sono a questa parte, siamo scesi veramente dall'altare alla polvere. E questo non è che il tifoso, diciamo, è offensivista.
In conclusione, Salvo,
dimmi.
No, andiamo a chiudere perché così diamo pure
spazio. Okay. Io penso che la tifoseria ha le sue ragioni. Certo, poi c'è la critica, quella incivile. E quella
è sempre deprecabile.
Appunto, io mi schiero per quella civile.
Grazie.
Una buona giornata a tutti e forza Palermo.
Sempre, comunque, ovunque. Grazie, Salvo. Allora, vi facciamo vedere, a proposito, visto che parliamo di futuro, e fra un attimo ascolteremo le parole di Giovanni Giammarva in esclusiva. Ci ha spiegato il credito all'ISSA, ci ha spiegato le vicende giudiziarie di Zamparini, lui che è stato presidente, che di fatto ha trasmesso degli atti anche alla Covisoc, quindi spiegherà tutto quello che è successo in quel periodo che poi è stato, insomma, portato al rigetto dell'istanza di fallimento per la Palermo Calcio e poi, insomma, a seguire alla cessione agli inglesi e tutto. Vi facciamo vedere una fotografia. Lui è Federico Oliva. Direte voi chi è Federico Oliva?
Aspetta, allora, che lo dico io. Chi è Federico Oliva?
Allora, chi è Federico Oliva? Allora, Federico Oliva è un giovane manager rampante, 29 anni. Lui è il direttore del fondo americano York Capital Management, con la sede a Londra, perché ovviamente la sede è a New York, fondato da Jamie Dinan nel 91, con sede a New York, però York Capital ovviamente ha anche tante altre diramazioni. Lui gestisce gli affari in Europa, fondamentalmente con base operativa a Londra, e gestisce vari progetti europei. Ha gestito tra l'altro il processo di acquisizione del complesso milanese di Porta Vittoria, che è attualmente in corso. Direte voi, cosa c'entra Porta Vittoria? Allora, Porta Vittoria era al centro di una vicenda giudiziaria che si è sbloccata il 30 aprile del 2018, qui vediamo, insomma, delle immagini. Cosa è successo? Che il proprietario di questa società che gestiva Porta Vittoria è andata in fallimento, sono subentrati i curatori fallimentari e il Tribunale di Milano ha ufficialmente dato alla York Capital Management la gestione di questo quartiere di Milano per la riqualificazione del quartiere. Un parco da 30.000 metri quadrati nel quale ci saranno anche delle residenze, un altro parco da 10.000 metri quadrati in cui verranno costruiti degli impianti sportivi. Allora, cosa significa questo? Era un po' quello che dicevamo in apertura, che non soltanto York Capital Management vuole investire nel calcio, vuole investire sulla città di Palermo. A me viene in mente, voglio viaggiare un po' di fantasia, c'è recentemente è stato sgomberato il parco Rom alla Favorita, il campo Rom all'interno del parco della Favorita. Ecco, potrebbe anche diventare un business per York Capital, ma non andiamo troppo avanti, volevamo fare vedere soltanto alcuni dei personaggi. Dimmi, Alessandro.
È chiaro che la nostra città, la nostra regione possono proporre delle offerte di sviluppo economico a chi investirà nel Palermo, andandosi a confrontare poi con le amministrazioni, con la regione, con tutto quello che è necessario avere attorno al tavolo per portare avanti e sviluppare altri affari. E il fondo è al momento un'entità astratta, sappiamo il nome, conosciamo alcuni dirigenti, ma sappiamo poco altro. Attenzione, perché il fondo può impegnarsi con due lire o può impegnarsi con grandi capitali. Abbiamo visto anche nell'esaltazione iniziale che ha accompagnato Clive Richardson e gli inglesi come poi è andata a finire: non avevano un centesimo, hanno avuto grandi problemi con il Palermo. Quindi aspettiamo come sempre i fatti, nessuna negatività nei confronti di York Capital, ma nessun entusiasmo prima di vedere dei fatti concreti. Ci sarà anche un supporto di imprenditori siciliani e un supporto di imprenditori italiani. Non so bene, non ho capito bene se emiliani o toscani, però in questo gruppo ci sarà una partecipazione italiana e siciliana. Dobbiamo capire quanto vuole impegnarsi York Capital.
Bisogna anche capire, perché l'intenzione è anche quella di radicarsi in maniera molto forte con quello che è il tessuto palermitano, quindi molto probabilmente verrà anche cercato collegata una figura di riferimento palermitana alla presidenza del consiglio d'amministrazione, proprio per cercare di gestire tante cose. Allora, telefonata, poi scopriremo come si sente una Benevento stamattina, lo faremo insieme a Gualtiero San Filippo, e poi l'intervista a Gianmarva. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao.
Luigi, sono Luigi.
Ciao Luigi, ben trovato, vai pure.
Ciao, grazie. Niente, vorrei una formazione da parte vostra, se la pensate come la penso io diversamente.
Vai.
Uno per quanto riguarda la Serie A, due per quanto riguarda questo fondo della York Capital.
Sì.
Penso io che facendo 4 vittorie, un pareggio, la Serie A è matematica. E poi la domanda, quella cardine, secondo voi con York Capital potremmo ritornare ai fasti di un tempi dell'era Zamparini del 2010-2009? Quando abbiamo studiato la Champions per un punto.
Perfetto, grazie Luigi. Allora ti rispondo sul discorso partite. Stellone punta a vincerle tutte e cinque, ci ha detto ormai siamo arrivati alle ultime cinque, è inutile fare calcoli, quindi noi punteremo a vincerle tutte e cinque, quindi poi o 4+1 o 5 vittorie, insomma penso che la Serie A sia veramente a portata di mano. Su York Capital diceva poc'anzi Alessandro, dipende da quello che loro vorranno fare. Certo, l'importante sarà dotarsi comunque di persone che siano, a prescindere dalla forza, dalla capacità economico-finanziaria, dalla solidità, bisognerà comunque affidarsi a delle persone che abbiano un'esperienza tale nel mondo del calcio da non fare sbagliare gli investimenti, perché poi alla fine tu puoi prendere un giocatore che costa 30 milioni di euro ma è un carciofo.
Il fondo è un rischio ma può essere anche una grande opportunità. Se io acquisto un terreno e racconto a te di voler realizzare un oliveto, posso piantare 10 alberi e lo chiamo oliveto, posso piantare 1000 alberi e lo chiamo sempre oliveto, quindi bisogna capire che tipo di impatto viene dato. Per quanto riguarda la prima domanda, 4 vittorie ed un pareggio ce ne andiamo in Serie A, sembra senza ombra di dubbio.
Francesco Paolo Capone dice che Moreo è stato determinante, abbiamo già parlato di degli ex, no? Di Puskas e di Brignoli, che di fatto hanno sventrato l'entusiasmo dei tifosi del Benevento, ma anche dei giocatori, di Cristian Bucchi. Occhio, perché dopo la pubblicità Giovanni Gianmarva, ex presidente del Palermo, ci spiegherà perché il credito da Lissa ha avuto un andamento regolare, e soprattutto le vicende giudiziarie di Zamparini, che di fatto non possono incidere su la trattativa di cessione del club. Ma adesso con il nostro Gualtiero San Filippo scopriremo chissà come si sono svegliati a Benevento questa mattina. Poi pubblicità e Giovanni Gianmarva.
Dovrebbero inventare un nuovo termine, un nuovo stato d'animo. Come stai? Beh, sai, oggi mi sento un poco come il Benevento. E cosa si prova? Si prova quella sensazione di quella volta che lasciai la mia ragazza perché non mi piaceva più. E una volta lasciata mi sentivo benissimo, un uomo nuovo, ma poi l'ho vista arrivare a una festa con un nuovo compagno ed era di una bellezza atomica. Ci sono rimasto secco, perché con il nuovo compagno stava da Dio e tutti erano felici per loro. Io mi sono dovuto eclissare. E appunto, mi sentivo come il Benevento che ieri sera non ci avrà dormito un minuto dopo la prestazione di Brignoli e Puskas. La rivincita dell'ex, insomma, c'è pure un film.
Bentrovato Giovanni Gianmarva, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi di avermi invitato e grazie adesso agli ascoltatori che avranno la pazienza di dovermi ascoltare.
Iniziamo con un commento sulla tua esperienza nella Palermo Calcio.
Bellissima esperienza, la reputo veramente interessante, esaltante e rifarei tutto. Bastano queste due parole per esprimere quella che è stata questa esperienza.
Possiamo ripercorrere le indagini delle procure sia di Palermo che di Caltanissetta. Che cosa è successo?
Allora, tutto è partito dalla procura di Palermo. Tra l'altro io ho 25 anni che lavoro con le procure di tutta la Sicilia e con i tribunali di tutta la Sicilia in materia della cosiddetta economia criminale. E con la procura di Palermo in particolare, fra l'altro anche proprio con i PM che mi indagano, quindi ho lavorato anche con loro. E bene o male loro mi conoscono dal punto di vista, a questo punto, sia umano che professionale. Non mi sono reso conto com'è che nel giro di pochissimo tempo, da essere un professionista tutto sommato anche stimato, almeno per quello che io ho capito, essere poi invece ritenuto, essere proprio identificato come quasi un criminale, un delinquente. Tutto questo perché avrei trasmesso alla Covisoc, che è l'organismo di vigilanza delle società di calcio, una situazione patrimoniale in cui c'era un credito, che era quello di 40 milioni, famosi, ormai famosissimi 40 milioni del credito Alissa, che conosciamo tutti la genesi di questo credito, e l'ho trasmesso in Covisoc perché era un atto dovuto trasmetterlo. La procura invece riteneva, e forse ritiene ancora, che questo credito sia falso, non sia vero, e allora ha indagato anche me per ostacolo alla vigilanza, ma per un documento che non avevo approvato, cioè io il bilancio non l'ho approvato io, quello precedente, ma ho trasmesso questa situazione patrimoniale che era come un atto dovuto.
Quanto è plausibile l'ipotesi che questa operazione finanziaria, che viene definita pericolosa, del credito di Alissa possa scoraggiare un interlocutore interessato nell'acquisto della società?
Ma ripeto, oggi io non so come si possa definire ancora pericolosa l'operazione. Intanto perché, sì, è vero, si è creata una plusvalenza. La plusvalenza a questo punto è stata pagata tutta, perché la plusvalenza era di 20 milioni, il credito da 40 è sceso a 20 milioni, quindi la plusvalenza è stata pagata. L'altra parte scadrà il 30 giugno, che ancora, quindi deve scadere. Vero è che c'è stato uno spostamento di scadenze del credito, però è anche vero che la società non ha avuto tutto questo fabbisogno, e devo dire anche che durante la fase in cui almeno c'ero io, il credito si è ridotto sensibilmente, e devo dire che ogni volta che c'era necessità di liquidità, e la Lissa tramite Zamparini metteva soldi, dico, quindi alla fine questo credito effettivamente andava diminuendo. E fra l'altro devo dire, a questo punto, anche anticipando la scadenza, la prima scadenza, in parte anche prima.
Come li ha vissuti questi momenti?
Ma devo dire, io li ho vissuti con molta serenità, con grande tranquillità, perché forse perché io nella mia vita ho avuto dei dolori molto forti, e quindi allora riesco ad avere una resilienza a tutto quello che mi capita. Poi sinceramente, avendo anche, cioè sapendo quello che io ho fatto e come l'ho fatto, e dell'onestà che ho messo sempre nel mio lavoro, della massima professionalità, sono rimasto tranquillo, nonostante tutta una serie di attività che potevano anche disturbarmi, perché io ho subito perquisizioni a casa, perquisizioni a casa di villeggiatura, a casa Mondello, nelle macchine, in studio, c'è tutta una serie di attività, fra l'altro, che veramente, secondo me, è stata esagerata, e fra l'altro non è che l'hanno fatto solo a me, l'hanno fatta ad altri commercialisti, l'hanno fatta a magistrati, spendendo, devo dire allora a questo punto, un'enorme quantità di denaro e di forze anche, proprio a livello fisico, delle forze dell'ordine. Dico, una cosa che secondo me è stata esagerata, tant'è che poi alla fine la Cassazione ha detto che non c'era neanche motivo. Dico, comunque, questi sono altri fatti.
Questo ti porta a pensare di essere stato danneggiato, e quanto?
Beh, che sono stato danneggiato sicuramente, perché intanto un danno d'immagine c'è stato. Perché sì, tanta gente, chiaramente conoscendomi, non ha assolutamente preso in considerazione questo tipo di incolpazioni, chiamiamole così, ecco, che è meglio perché ancora il procedimento non è stato attivato. Però è chiaro che è sempre un danno d'immagine, poi è anche un danno patrimoniale, perché tenuto conto di quello che mi avevano dell'ordinanza che mi imponeva di non poter svolgere prima l'attività di commercialista, poi quella di attività di direzione aziendale e tutto il resto, mi sono dovuto dimettere da tutti gli incarichi. Quindi un danno professionale, un danno patrimoniale, un danno d'immagine, cioè il danno è stato enorme. E come ripeto, il danno non l'ho subito solo io, ma l'ha subito anche la collettività, perché chiaramente questi sono stati tutti soldi spesi delle casse pubbliche, d'accordo, che chiaramente sono soldi della collettività.
Sei stato definito un presidente di garanzia, che significa?
Beh, io sono stato definito un presidente di garanzia forse perché appunto per la mia esperienza professionale, per come ho lavorato nei miei 30-40 anni di attività professionale. Io sinceramente invece, quando ho preso l'incarico, mi sentivo più di garanzia della procura nonostante tutto, perché con me lì, se ci fosse stata la volontà o il dubbio che si potesse fare qualche operazione, con me non si sarebbe fatta assolutamente. E quindi mi sentivo, ecco, di garanzia, quasi un guardiano della procura, che forse questo non è stato recepito, devo dire. D'altronde poi è successo un fatto che mi ha portato alle dimissioni. Dico, quindi questo proprio ha confermato il mio modo di affrontare questa garanzia, d'accordo, che era quella che io immaginavo.
Puoi ricordarci perché ti sei dimesso?
Certo. Io mi sono dimesso durante un consiglio d'amministrazione, se non ricordo male un consiglio d'amministrazione che è iniziato il 23 luglio, vado a memoria, e poi è terminato il 27. Non è che siamo stati seduti lì 4 giorni, no. Io il consiglio d'amministrazione l'ho interrotto proprio perché avevo deciso di dimettermi, perché io volevo imporre dei controlli ben precisi da fare sulla società, perché bisognava a tutti i costi, considerato quello che era lo stato economico dell'azienda, bisognava fare determinati controlli e determinate verifiche anche per cercare di rimodulare certi costi, per migliorarla anche dal punto di vista appunto reddituale e patrimoniale. Tant'è che poi questo è stato chiesto anche dai revisori sulla relazione al bilancio, l'hanno imposto anche i revisori. Lì c'è stata una presa di posizione da parte dell'allora direttore amministrativo, e tra l'altro avevo anche detto di non fare un'operazione che è stata fatta, e allora io a quel punto ho deciso di dimettermi perché non era più il caso. Ma ho chiamato Zamparini durante il consiglio d'amministrazione per annunciare appunto che stavo per dimettermi. Lì Zamparini diciamo che è saltato dalla sedia, tant'è che mi ha chiesto di incontrarlo, lui ci siamo visti poi a Sappada proprio in quel periodo dove abbiamo parlato. Non è stato per un contrasto con Zamparini, assolutamente, perché con Zamparini ho avuto sempre un rapporto eccezionale e lo continuerei ad avere, però non ci possiamo sentire per ovvi motivi, ma non è stato per un contrasto con lui. Questo allora fa comprendere anche, dico, mi vorrei riallacciare a tutto questa mia reazione, questa mia decisione di dimettermi tutto a un tratto da presidente del Palermo. Questo fa comprendere anche il mio legame alla società, che era un legame vero. Non era un legame che poteva essere costruito o voluto per altri fini, come si poteva pensare il discorso della corruzione. Dico, perché il Palermo non è mio. Il Palermo, io non sono appassionato di calcio. Mi sono dimesso, d'accordo, di punto in bianco, rinunciando anche a un buonissimo compenso. Dico, non ho difficoltà a dirlo. Mi sono dimesso rinunciando a tutto, proprio perché qualcosa non andava. E io avrei corrotto un giudice, d'accordo, per non fare fallire il Palermo. Non avrei avuto veramente nessun interesse, questo proprio ad abbundanziam su quello che ha detto la Cassazione e su quello che invece hanno detto su di me quelli della Procura.
Che periodo è stato, che momento è stato per il club, per Giovanni Gianmarva, presidente del Palermo, e quanto è stato complicato, se lo è stato, fare in modo che il Palermo non andasse incontro ad un fallimento?
Allora, questa è stata una mia grandissima soddisfazione, quella di avere lavorato per evitare che la società non fallisse, perché soprattutto per il motivo che nasce dalla genesi del mio incarico, perché come tutti sanno io non sono appassionato di calcio, io non ero mai stato allo stadio in vita mia, questa cosa l'ho sempre dichiarata, ormai lo sanno tutti. L'ho fatto proprio dopo aver fatto tutta un'attività di verifica dei conti del Palermo prima di prendere l'incarico, perché volevo capire effettivamente la società come era combinata dal punto di vista finanziario, dal punto di vista patrimoniale, dal punto di vista economico. L'ho anche inserita in un esame e analisi che ho fatto dei bilanci di tutte le società di Serie A degli ultimi 3 anni, per vedere il Palermo dove si andava a collocare in termini di posizionamento patrimoniale, economico e finanziario. Poi ho guardato tantissimi aspetti, tra cui esempio, come dicevo, 8.000 e più operazioni bancarie per capire i flussi finanziari come girarono in quegli anni antecedenti al mio incarico. Beh, dopo che io ho esaminato tutto questo, mi sono reso conto che la società non doveva possibilmente fallire. D'altronde tutto è stato confermato non solo dalla sentenza e dall'ordinanza, ma anche dal fatto che dopo un anno e mezzo circa ancora non è fallita. Dico, quindi, alla fine la società è ancora lì. Dico, io ho fatto tutto questo lavoro e la grande soddisfazione è stata proprio questo, di avere dato alla città soprattutto, perché l'ho fatto per la città, perché io voglio tutelare un qualcosa di buono che ha veramente questa città, che è la società di calcio, la squadra di calcio, non rendendoci conto che se una società, una città ha una squadra, una società di calcio che tra l'altro può andare in Serie A, ma è uno sviluppo economico per tutti, è un miglioramento di tantissimi aspetti della città, e l'ho fatto solo per questo, tant'è che io ho accettato l'incarico senza nessuna e ho lavorato senza condizionamenti dal punto di vista calcistico, proprio ho lavorato, diciamo, con serenità e professionalità.
Pensi che Zamparini riesca a difendersi e a dimostrare, come sostengono anche i legali, che tutto in realtà non è così come viene descritto, o le accuse non sono come gli vengono mosse?
Allora, io intanto non sono un avvocato penalista e quindi non posso entrare nel merito. Ho fatto delle riflessioni chiaramente su quelli che sono i capi di imputazione o di incolpazione, come vogliamo chiamarli. Allora, per quanto riguarda il credito e il falso in bilancio, ne abbiamo già parlato. Per quanto riguarda, ad esempio, l'autoriciclaggio e il riciclaggio, che sarebbe un sistema che era stato utilizzato per trasferire soldi in un'altra società e poi si rimettevano al momento in cui servivano i soldi al Palermo, quindi stiamo parlando di, per quello che io ho visto e per quello che so, poi se c'è dell'altro non ho idea e non voglio assolutamente, ma il fatto che ci siano state delle somme del Palermo Calcio che andavano in un'altra società e poi ritornavano indietro con un regolare contratto di finanziamento, e questo serviva, secondo l'accusa, anche a non fare intervenire l'agenzia delle entrate, su quelle somme, su questo c'è da discutere, anche perché, dico, quando si parla di gruppi societari o di società collegate, è bene che un imprenditore, dico, io non voglio dire che è un gruppo Zamparini, che il Palermo fa parte del gruppo, dico, però alla fine se c'è un trasferimento di somme, è come il discorso del credito a Lissa, ma che motivo c'era di pagare 20 milioni tutti in una volta al Palermo? Dico, molte società, quando fanno parte, comunque chiamiamolo in maniera veloce, gruppo, d'accordo? E quando le società fanno parte di uno stesso gruppo, è chiaro che la gestione finanziaria del gruppo cosiddetto viene gestita proprio in modo da creare quasi dei vasi comunicanti, cioè se una società ha maggior bisogno di liquidità si trasferiscono in quella società, è inutile tesaurizzare delle somme in un'altra società che in quel momento non ha bisogno. Addirittura tutti sappiamo che esistono i contratti di cash pooling nelle varie società, appunto nei gruppi societari, in cui c'è una società che gestisce proprio finanziariamente tutte le altre con dei conti correnti reciproci, d'accordo, e gestiti proprio che i conti delle società vanno a zero quasi giornalmente per gestire la finanza tutti in capo alla holding. Dico, quindi il fatto che ci sia stato questo trasferimento in entrata e in uscita tra una società e l'altra, io da un punto di vista tecnico-aziendalistico non ci vedo nulla di male. Che poi ci sia stato dell'altro, questo poi saranno i magistrati, comunque inquirenti che dovranno decidere, e gli avvocati che dovranno appunto spiegare effettivamente le cose come sono andate.
Quanto può influire, secondo te, negativamente la vicenda giudiziaria personale di Zamparini nelle trattative di cessione del Palermo?
Ma anche per questo argomento io devo premettere, e già l'ho detto prima, che non sono un legale, non sono un penalista, però io ritengo che non incide, perché sono due posizioni completamente diverse. Oggi la società risulta che non è più sua, d'accordo, quindi è un procedimento penale personale che ha lui, e la società è un'entità giuridica a parte, quindi che possa nuocere gli acquirenti Ma queste sono valutazioni che deve fare l'acquirente. Però sulla base di come è cambiato tutto lo scenario di questo credito, di questo benedetto credito e di tutta questa situazione finanziaria, beh, queste sono valutazioni che devono essere fatte con attenzione. Io mi pongo un altro problema, che è quello che se arriva una società nuova e chiaramente mette la liquidità, già il problema è pure risolto, voglio dire.
Ecco, torneresti invece a fare il presidente?
Ma ci sono tantissime valutazioni che dovrei fare, non lo so. Intanto penso che nessuno me lo chiederebbe, forse, ma non lo so se tornerei. Possibilmente sì, a determinate condizioni, che le condizioni sarebbero quelle innanzitutto con determinate persone, determinate condizioni e valutazioni. E quindi sì, possibilmente sì, però è tutto da vedere.
Quanto ti senti rafforzato da tutto quello che è successo?
Ma diceva Nietzsche che tutto ciò che non mi uccide mi rafforza, tutto ciò che non mi distrugge mi rafforza, e quindi mi sento molto rafforzato.
Grazie.
Grazie a voi, grazie.
Questa era l'intervista a Giovanni Gianmarva. Alessandro, che cosa ti ha colpito? Ha spiegato il credito all'IS, ha spiegato un po' tutto quello che è successo, le vicende giudiziarie, di fatto ha fatto capire come in effetti non ci può essere nessun tipo di ostacolo da parte di Your Capital a concludere la trattativa d'acquisto del Palermo.
Intanto viene confermata la sensazione che ho avuto andando un giorno a pranzo con Gianmarva, a cui chiedevo spiegazioni sulla situazione del Palermo. Si tratta di una bravissima persona, su questo non ho dubbi, una bravissima persona, una persona pulita, finita in un gioco sporco, è rimasto incastrato in un gioco sporco, in un brutto gioco che adesso vedremo che fine avrà, perché c'è un processo a Zamparini, ci sono tante altre storie che riguardano vicende giudiziarie che ancora non sono arrivate a compimento, e dobbiamo scoprire quale sarà il punto d'arrivo di queste inchieste, del processo e di tutto quello che accadrà in sede penale, in sede civile e in sede sportiva, perché anche la Federcalcio ha avviato una serie di verifiche e di controlli che potrebbero poi avere degli sviluppi. Sulla vicenda pratica non entro nel merito, perché non sono nelle condizioni, lo dico serenamente senza paura di alcuna vergogna, non sono nelle condizioni di valutare, e chi fa il tifo per l'uno o per l'altra parte prende delle posizioni senza conoscere l'argomento. Io non sono un giudice, non sono un avvocato, non sono un esperto di leggi, di bilancio, di riciclaggio, di autoriciclaggio, di altre cose. Ci saranno poi tribunali che daranno la loro risultanza di tutto quello che è stato raccolto dagli investigatori.
Allora, io siamo pronti per ascoltare anche il parere di Fulvio Viviano, però prima, insieme a te, vorrei ricordare, insieme anche a tutti gli altri tifosi del Palermo che ci stanno seguendo, tra cui in particolare ce n'è uno, ricordi quando una volta la curva intonava op, 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 op? Perché? Perché Ronald Op segue la diretta, lo salutiamo, ciao Ronald, un periodo del Palermo un po' romantico, un po' agrituristico, però entrava sempre, faceva gol, l'olandese con le treccine, insomma, ci ha fatto impazzire. Allora,
era
ciao
il periodo delle
Ronald
treccine milaniste, era il periodo del Palermo in Serie C, era il Palermo in cui si cercavano talenti. Arrivò lui a portare comunque una ventata di novità.
Grande Ronald Op. Allora, Viviano alla giornata anche oggi. Ciao Fulvio, buongiorno. Hai ascoltato Gianmarva?
Ciao ragazzi, buongiorno. Sì, l'ho ascoltato con attenzione.
Che idea ti sei fatto?
Allora, umanamente mi sembra una grandissima brava persona. Questo, diciamo, è un giudizio personale su Giovanni Gianmarva. Mi sembra che lui sia abbastanza sereno per le questioni che lo riguardano, ed è convinto di aver agito in maniera assolutamente positiva, di non aver commesso nessun tipo di reato. Questo lo stabiliranno i magistrati, però insomma la sua versione mi sembra abbastanza attendibile, la sua versione dei fatti. Non capisco però, cioè, io ritengo che se un reato è stato commesso, a prescindere dal fatto che poi i soldi siano rientrati o rientrino piano piano in maniera lenta, non vuol dire niente, perché il reato comunque sarebbe stato commesso.
E a proposito,
ho fatto una rapina, poi riporto i soldi, ma il reato l'ho fatto.
Ricordiamo, rito immediato per Maurizio Zamparini il 2 luglio, a meno che non ci sia una richiesta da parte appunto dell'imputato di trovare altre soluzioni, ma credo che si vada direttamente a rito immediato per saltare, ve lo spieghiamo così, pane al pane, vino al vino, l'udienza preliminare, quindi si va subito a processo, rito immediato. Allora Fulvio, io ti faccio ascoltare un contributo, perché abbiamo parlato di York Capital e vorrei che poi tu parlassi anche di York Capital, però siccome noi non siamo esperti di mondo finanziario, allora abbiamo chiesto ma che cosa significa, cosa è un hedge fund, no? Questo fondo di investimento, e l'abbiamo chiesto a Carlo Amenta, quindi ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo. Carlo Amenta, professore all'Università di Palermo, opinionista per Stadio News, che ci spiega che cosa è un hedge fund.
Per rispondere alla domanda su cosa sia un hedge fund bisogna fare un piccolo passo indietro e dire che cosa è un fondo di investimento, e cioè una società che non si occupa principalmente di produrre beni o di erogare servizi, ma di investire i soldi che gli vengono dati da individui privati o anche istituzioni o altre società, promettendo in cambio di questo denaro un ritorno periodico e quindi dei soldi che vengono dati periodicamente come frutto di questo investimento. Cosa fa un fondo di investimento per riuscire a garantire questo ritorno economico a chi gli ha prestato i soldi quando il fondo ha creato la raccolta? Sceglie delle società, sceglie delle attività che nella convinzione di chi gestisce questo fondo può dare vita successivamente a un profitto o con l'aumento di valore può essere venduto. Quindi tipicamente il fondo di investimento guarda al mercato, guardando quali sono le opportunità migliori, sceglie quelle società che ritiene essere più interessanti da un punto di vista economico e le compra, ci mette dentro dei soldi, spesso le sistema, nel senso che se la società è gestita male porta proprio personale, propri manager, ne migliora le performance e entro un certo periodo spera di guadagnare qualcosa, di avere un profitto da poter distribuire fra i soggetti che gli hanno prestato i soldi. Più nello specifico legge fondo, cosiddetto fondo speculativo, è un fondo che ritiene di applicare meglio degli altri la famosa massima che non è opportuno mettere tutte le uova nello stesso paniere, e quindi cerca di diversificare il rischio e può essere definito un fondo dei fondi, cioè sceglie tanti altri fondi o adotta delle tecniche che minimizzano il rischio di perdere soldi. Cosa può succedere nel caso del Palermo? Che sicuramente, qualora effettivamente il fondo voglia gestire in prima persona il Palermo, noi avremo una società sicuramente più organizzata che starà non solo attenta ai ricavi ma molto più attenta ai costi, perché un fondo alla fine dell'anno cerca soltanto sotto la linea del bilancio di avere un segno più e non un segno meno, perché chi sbaglia nel campo dei fondi e del mercato finanziario non campa a lungo.
Fulvio, le uova nel panaro fondamentalmente.
Allora, intanto quello che dice Carlo Amenta per me è sempre Vangelo, diciamo, da questo presupposto.
Okay.
E poi ti spiega in maniera semplicissima qual è la differenza. Come pensiamo sia un hedge fund, è chiaro che possiamo stare tra virgolette tranquilli, perché il loro intento, così anche come gli altri fondi ovviamente, è quello di fare soldi, ma devono dare giustificazioni agli investitori e soprattutto, come diceva giustamente, devono chiudere il bilancio con il segno più e diversificano gli investimenti, quindi saremmo molto più controllati. Il problema secondo me è capire chi realmente si trova dietro York Capital, perché leggiamo i nomi, sappiamo insomma quello che è sulla carta fanno, però bisogna capire quanto dei fondi che gestiscono possono e vogliono investire sul Palermo Calcio.
Perché ti facciamo,
Alessandro, io metto 10 ulivi, ho un uliveto, ne metto 1000, ho sempre un uliveto.
Allora, ti facciamo vedere una fotografia, la facciamo vedere anche a chi ci sta seguendo da Facebook o per TV, in radio ci ascolteranno. Costui è Jamie Dinan. Vi chiederete chi è Jamie Dinan. Abbiamo parlato già di Federico Oliva, che è il direttore di York Capital, però nella sede a Londra. Lui è il fondatore di York Capital Management, l'ha fondata nel 1991, hanno un asset di quasi 20 miliardi e 500 mila dollari, quindi hanno una franchigia anche nell'NBA, sono proprietari proprietari del Milwaukee Bucks. Lui ha fondato York Capital e lui era fondamentalmente interessato in prima persona ad acquistare la Sampdoria. York Capital infatti era stata inserita anche nella trattativa di cessione per la Sampdoria. In realtà Jamie Dinan, in maniera personale, insieme ad un magnate russo, avevano utilizzato anche Vialli come testa di ponte, insomma avrebbero voluto investire nella Sampdoria, mentre invece York Capital come fondo di investimento ha puntato sul Palermo. Quindi qualche faccia, poi magari nessuno di questi verrà a Palermo, no Fulvio?
Questo non lo possiamo sapere. Dico, secondo me è poco importante vedere le facce di chi, di chi c'è dietro, è importante vedere i conti e le firme sui contratti.
Bene.
Finché queste non ci sono possiamo parlare dell'universo mondo. Ma anche la scaramanzia, non si firma di martedì, non si firma di venerdì, cioè io mi sto fregando da tifoso e da, diciamo, e da addetto ai lavori. Se devo vendere un prodotto, se lo vendo di lunedì, di martedì o mercoledì, non mi cambia niente. Quindi siamo seri, su questo punto dobbiamo essere più seri, secondo me.
Fulvio, ti auguriamo buon lavoro, ti salutiamo, dobbiamo andare in pubblicità perché poi entriamo negli ultimi 5 minuti di trasmissione, dobbiamo vedere anche il dementi di oggi, sono veramente colpi di genio, quindi grazie, ci risentiamo martedì dopo Pasquetta, c'è Palermo-Padova, poi noi ci risentiamo per zona vostra.
Prima della pubblicità, aspetta, una cosa, perché vorrei tornare un attimo sull'intervista a Gianmarco, sì. Perché tu hai fatto la domanda, qualcuno ti chiederà di diventare presidente, lui ha detto no. Ha sorriso e ha detto forse. Poi gli hai chiesto ma te la sentiresti e lui ha detto sì. Siccome si cerca un presidente palermitano, secondo me è uno dei candidati e il suo sorriso mi fa pensare che qualcuno gliel'abbia già chiesto. L'altro candidato potrebbe essere Guglielmo Micichè e poi ce n'è un terzo che secondo me potrebbe essere Alessandro Albanese di Sicindustria.
Beh, vedremo Fulvio, vedremo cosa
io
succederà.
Micichè.
Tu sai Micichè, benissimo, ok, ci lasciamo così, ce ne andiamo allora in pubblicità, poi giornata mondiale, dementi e i saluti finali. Grazie Fulvio, ciao.
Ciao.
È il momento della paura per tutti.
Momento. Hai paura?
Molta.
Anche io. E comunque se dovesse andare male con York Capital possiamo proporre l'acquisto della società del Palermo al Yorkshire. Mia cugina ne ha uno di un anno. Dico, oggi è la giornata mondiale, caro Luca, dell'arte.
Ah, ecco.
Ma la data non è casuale, bensì oggi è il compleanno di Leonardo da Vinci. Quindi
ah, benissimo. C'è una bellissima mostra, tra l'altro, a Palermo, quindi andatela a visitare, no? C'è il paracadute di Leonardo da Vinci, c'è anche un Yorkshire, quello di tua cugina, che poi lo lasciamo a casa lì dov'è. Allora, va bene, Alessandro, un sacco di commenti, c'è chi dice Micichè, confermano presidente, qualcuno vorrebbe Foschi, qualcuno dice peccato che manca Iaia lo squalificato.
Questa è una grande perdita, stagione straordinaria quella di Iaia, è chiaro che Guglielmo Micichè è in pole position per il ruolo di presidente, se York Capital confermerà che vuole un presidente palermitano.
Poi Giuseppe Marcianò, grande Gianmarva, persona dal cuore rosanero, poi ancora Gianmarva, uomo onesto e gran signore, in caso di promozione va invitato perché è uno di noi, poi una speranza che possano indicare Gianmarva come rappresentante del fondo, persona per bene che malgrado avesse detto che non si intendeva di calcio, si è appassionato, poi ancora c'è chi parla di Foschi, salutiamo anche Gino Carista, ciao Gino, stai guardando la trasmissione,
mitico
anche tu,
Gino,
mitico Gino Carista. E poi ancora Gianmarva, persona onesta, potrebbe essere il nuovo presidente con Foschi DS dopo l'avvento di York Capital. Insomma, vedremo cosa succederà. Alessandro, commenti finali perché siamo soltanto alla chiusura per avere dementi la sigla, vai.
Ma intanto è bellissimo tutto quello che viene scritto su Giovanni Gianmarva, perché ha sofferto e tanto, ci ha messo la faccia tuffandosi ed entrando in un mondo assolutamente nuovo per lui, pieno di lupi, pieno di avvoltoi, pieno di scorrettezze e irregolarità. Se n'è uscito male, suo malgrado, nel senso che tutti inizialmente leggendo i giornali e sentendo le accuse hanno pensato ma come, un uomo lindo, imparentato in maniera... poi finisce così e non è una bella cosa. E invece ne viene fuori che il tifoso alla fine si fa una sua idea. La vicenda giudiziaria è un'altra, ma è proprio bello che prima ancora della chiusura delle vicende giudiziarie ci sia un riconoscimento di una persona che ha operato in una certa maniera e ci ha messo la faccia e ha pagato anche il conto in modo salato, perché al di là di come finisce la vicenda giudiziaria, quando ti sbattono sul giornale dicendo hai corrotto il giudice e sei un uomo che lavora e collabora con la procura,
non
ti stanno segando le gambe, ti stanno bruciando, stai facendo una brutta figura. Ha recuperato alla grande, gli faccio i miei complimenti e quindi evviva, perché le cose quando finiscono bene sono sempre delle cose positive.
Grazie Alessandro Amato, la partita sul 13 lunedì alle 20:45, grazie a Bernardo Gagnotto, grazie a Denny B, Radio Med 91.3, il podcast su radiomed.fm, il gong di Nino Spameli per la chiusura della trasmissione ufficiale, grazie a Alessandro Geraci che oggi con il suo dementi ci fa vedere colpi di genio. Noi torniamo martedì, fate i bravi, ciao!
Dementi!
Domenica scorsa in terza categoria siciliana il 55enne Ignazio Barbagallo ha simulato un rapimento per annunciare il suo addio al calcio. Un elicottero è atterrato in campo e tre persone incappucciate lo hanno portato via. Tutto molto bello, peccato che questo colpo di genio gli sia costato una maxi squalifica. Un gruppo di calciatori negli spogliatoi decide di fare centro con il pallone in un cestino, imitando il video del Real Madrid di qualche mese fa. Sicuramente il giocatore ha visto la luce.
Dementi!
Zona vostra.